credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Martedì 26 giugno, buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti, spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi, dedicata alla stampa cattolica nel mondo, Sfogliando. Oggi Angelo ci fa conoscere la realtà di una delle più autorevoli riviste teologiche, Communio. Ha intervistato infatti il padre carmelitano Aldino Cazzago, direttore dell'edizione italiana, pubblicata da Jacabook.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ein prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Reverendo padre Aldino Cazzago, lei è il direttore dell'edizione italiana di Communio, che ha compiuto 40 anni e voi avete festeggiato questi 40 anni a Magonza con un simposio.
Certo. Allora, come giustamente ha ricordato lei, la nostra rivista festeggia quest'anno il 40esimo, per la precisione le prime due edizioni, l'edizione italiana e l'edizione tedesca, che furono le due edizioni da cui poi presero vita nel corso degli anni, quasi per una specie di gemmazione locale, le altre edizioni, penso quella francese, quella polacca, quella portoghese, quella croata e via via quella nordamericana. E abbiamo fatto così anche un primo bilancio di questi 40 anni, così prendendo in considerazione, diciamo pure, le fatiche e le gioie di tutto questo lavoro e di quello che Communio ha rappresentato per la riflessione teologica della Chiesa Cattolica, diciamo pure, a parte l'Australia, ma possiamo dire nei cinque continenti.
È stata fondata da un gruppo importante di teologi e pensatori cattolici. Chi sono?
Allora, alcuni sono conosciuti, direi, da tutti i cristiani. Penso per esempio a Papa Benedetto XVI, quando era il semplice professore Josef Ratzinger, come ha ricordato lui anche nel messaggio molto bello che ha spedito a Magonza per il quarantennio della rivista. La rivista è nata nell'ambito di alcuni teologi che si ritrovavano a Roma in qualità di partecipante alla Commissione Teologica Internazionale. Oltre a Ratzinger c'era Balthasar de Lubac, un altro teologo francese di Guillaume, magari non conosciuto dal grande pubblico, e qui nel 69 si cominciarono a gettare le basi e queste discussioni diedero poi frutto, e nel 1972 uscì la prima edizione in lingua italiana e in lingua tedesca della rivista.
E infatti il Papa, nel messaggio che vi ha mandato a Magonza, ha detto più o meno queste cose, no?
Certo, ha ricordato innanzitutto il clima, chiamiamolo religioso e culturale, del post-concilio, dove il concilio certo si era chiuso dopo anni di lavoro, di studio, di documenti, ma un certo mondo stava finendo, chiamiamolo così, il nuovo mondo non era ancora nato, e in questo anche clima di disorientamento, dove c'era un po' la voglia di distruggere, di buttare al mare tutto, c'erano anche segni di novità. Cominciamo a festeggiare i 50 anni del Concilio 1962-2012. Che cosa voleva dire il Concilio per tutta la Chiesa Cattolica e non solo per la Chiesa europea, come era più facilmente che si rischiasse di fare?
In effetti ormai mi sembra di sapere che le edizioni internazionali sono in 13 lingue, ognuna con una sua caratteristica.
Esatto.
In qualche modo.
Balthasar diceva una cosa interessante, che questo Communio doveva essere attenta a tutta la ricchezza che le varie chiese sparse nei continenti potevano apportare all'unica grande chiesa cattolica, e si voleva essere molto attenti a non fare un prodotto unico, con una specie di prototipo comune, e poi che venisse tradotto in tutte le altre lingue, quasi direi, mi si passa il termine, fotocopiato, ma l'originalità di Comunio associa la condivisione di un lavoro, per cui lo stesso articolo può essere tradotto in portoghese, in francese, in spagnolo, in croato, ma riservando anche una particolare attenzione a ciò che è particolare di ogni singola chiesa. E infatti i numeri, i quaderni di Comunio non sono mai uno la fotocopia dell'altro, ma per circa una metà di contributi sono contributi che nascono e sono propri di una singola chiesa, di una singola nazione, che magari non sono direttamente importanti per un'altra chiesa.
Qualche argomento specifico durante questi anni della Comunio italiana?
Certo, per quasi una ventina d'anni ha dedicato il primo quaderno di ogni anno al commento di un'espressione, di una verità contenuta nel simbolo apostolico, e questo lavoro si è protratto fino al 1991, dal 76. Poi abbiamo preso in considerazione dal 92 al 2000 un quaderno ogni anno dedicato al decalogo. Terminato questo abbiamo affrontato una tematica che oggi sta riprendendo anche nel dibattito teologico un certo credito, una riflessione teologica, catechetica, liturgica sui misteri della vita di Cristo, che una delle prossime serie che affronteremo sarà una lenta e direi pacata meditazione sulle tematiche che sono racchiuse nella più bella preghiera cristiana, che è il Padre Nostro.
Grazie Padre Cazzago.
Grazie a lei.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ein prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno a Nina Zilli, la cantante piacentina che è una delle più belle tra le nuove realtà della musica italiana. Ha gareggiato a Sanremo con il brano Per sempre e ha rappresentato l'Italia al recente Eurofestival.
Nina Zilli, nei tempi che corrono, l'espressione per sempre non sembra un po' forte?
È una parolona, è un po' utopistico, perché le cose belle è difficile che durano poi per sempre. Però alcune cose, a quanto pare, ce la fanno. Quando si incontra qualcuno che ti sconvolge la vita completamente, puoi pensare che sia per sempre.
Alludi al matrimonio.
Il matrimonio è una cosa molto importante. Uno ci deve pensare sempre bene, no? Molte volte si fanno le cose così.
Non dovrebbe succedere per chi crede nei valori cristiani.
I valori cristiani sì, per valori dovrebbero essere un po' di tutti in generale, non importa quale sia la religione.
A quali altri valori tieni di più?
È la fratellanza, l'uguaglianza. Io odio il razzismo, non capisco perché oggi sia tornata questa ondata di odio. Forse perché io sono stata cittadina italiana all'estero e quindi l'ho vissuto sulla mia pelle.
Si sente. Certi tuoi versi sono frecce contro i razzisti.
A me piacerebbe che tutti questi andassero a vivere in America con il loro bel passaporto italiano e si sentissero soli come ci si sente quando si viene ghettizzati dalla società perché solamente non si ha un passaporto di un colore uguale al nostro.
Nina Zilli, altro tuo cavallo di battaglia è la difesa dei diritti delle donne.
Oggi veramente l'immagine della donna è terrificante. In Italia, ma non solo. Le donne hanno fatto così tanto comunque per emanciparsi, per arrivare ad avere diritti, e oggi invece sembra che siamo ritornate indietro, no? Che sia solo immagine e non ci sia più sostanza. Quindi questo, vabbè, si sente nelle mie canzoni, sono sempre arrabbiata.
C'è altro che ti fa arrabbiare?
Tra le cose che sopporto di meno sono le ingiustizie, e non ce la faccio più forte di me.
Cosa provi quando nel Vangelo leggi che bisogna anche perdonare?
Il Vangelo, devo dire che è un bel po' che non lo leggo, però la Bibbia è pazzesca. Nella Bibbia trovi un sacco di cose incredibili, cioè si parla veramente di tutto. Sì, no, il perdono è fondamentale. Non si perdona, non si è esseri umani. Tante volte, appunto, proprio per una questione di stupido orgoglio non si risolvono delle cose, ma dico sia in amore che, non so, con la famiglia, in ogni senso, no? Vale con tutto, con gli amici.
Nina Zilli, credente praticante allora?
Allora, praticante mi sa che mi devi tirare un po' le orecchie perché non vado in chiesa da tantissimo tempo, devo ammetterlo. Però, no, prego, mi piace pregare. tanto, magari non neanche le preghiere classiche, però preghiere in generale, credo molto nel potere della preghiera.
Immagino che la tua prima volta a cantare in pubblico sia stato in una chiesa.
Sa che è vero? Io andavo in chiesa 5 anni e lì ho capito quanto amassi il canto, e un giorno alle prove il maestro di canto, perché ero coi soprani, poi ovviamente avevo 5 anni, venne alla soprana di fianco a me e le disse: ma la senti di cantare così forte? E lei: ma guarda che non sono io, ero io.
Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno cosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità, ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare, non basterà, ma illudimi che sia per sempre.
Per sempre di Nina Zilli sulla Radio Vaticana in diretta 105 FM. Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì. Ora lasciamo la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il suo commento al Vangelo di domenica prossima, tredicesima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Marco, capitolo 5, versetti 21-43. Si tratta di due episodi e Don Fabio si sofferma in particolare su quello noto come il racconto dell'emorroissa.
Sì, questo testo è molto interessante perché mette in parallelo due storie. È impossibile assolutamente riuscire a dominare un testo così ampio, così bello, così ricco. Ecco, noi vediamo un pochino che cosa succede a questa donna, questa donna che si avvicina e è affetta da 12 anni da una malattia. Ecco, cerchiamo semplicemente di enucleare i vari punti del testo. In primo luogo compare una ferita antica ed intima, una ferita che la tocca nella sua femminilità ed è una realtà che tocca la persona nella sua identità personale. sono ferite nascoste. Lei infatti avrà la nota della vergogna rispetto a tutto questo testo, comparirà questo suo non volersi manifestare, infatti arriverà furtivamente, toccherà Gesù da dietro, si infilerà in mezzo alla folla che rende più anonimi di un incontro vis-à-vis. Allora, il primo punto è che per arrivare a fare questa esperienza bisogna conoscere le proprie ferite. Il secondo punto è vedere che le proprie ferite non sono state curate da molti medici. Sono le false soluzioni della nostra vita. A noi capita di cercare di risolvere le nostre ulcere interiori in tante maniere. Sono gli idoli di questo mondo che ci fanno spendere tutti i nostri soldi e non abbiamo migliorie, non abbiamo situazioni che veramente cambino. È importante arrivare al capolinea di queste esperienze, perché uno ha sempre in tasca un'altra soluzione. Pensa che se le cose le fa un po' meglio, pensa che se le cose si organizza in maniera più furba, poi alla fine le risolve. E questo non è vero. Certe ferite le può guarire solo Dio. Certe ferite non le guarisce nemmeno la scienza, anzi, proprio se lo scorda, perché la scienza deve soggiacere a una legge importantissima e vera, che nulla si crea, nulla si distrugge. Solo Dio crea cose nuove. Solo Dio può cambiare dal profondo certe cose che hanno toccato il nostro essere. Noi le possiamo riorganizzare, riapparecchiare meglio, ma il vero cambiamento viene dall'incontro con Dio. I medici di questo mondo, bravi, volenterosi, arriveranno sempre solo fino a un certo punto. In realtà l'esperienza di questa donna è che questi medici gli hanno fatto perdere tutti i suoi soldi. C'è un tema anche dello spreco. Questa donna sente parlare di Gesù, ecco un terzo tema. Non si conosce Gesù Cristo per semplice iniziativa, ma perché si riceve da qualcuno la parola che parla di lui. Noi udiamo parlare di Gesù, non si arriva a lui perché a un momento noi ci svegliamo una mattina e abbiamo deciso che, ecco, ci interessa Gesù Cristo. No, qualcuno ci parla di lui. È molto importante fare memoria di quelle parole che sono entrate nel nostro cuore. Quelle saranno la leva perché noi possiamo arrivare a lui. E quindi arriviamo alle sue spalle per toccarlo. Dobbiamo parlare degli approcci a Gesù Cristo. In questi approcci risiede questa frase che lei dice fra sé e se stessa: se anche riuscire a toccare la frangia del mantello. Ecco, la frangia del mantello è qualcosa che era obbedienza a un testo veterotestamentario, per cui, come vediamo adesso ancora nei ebrei ortodossi, si portano frange, fiocchi agli orli dei mantelli. Erano proprio nodi che avevano il compito di ricordare, come un tempo si diceva il nodo al fazzoletto, ricordare l'alleanza con Dio, per non vagare con gli occhi a far stupidaggini. Ecco, c'è l'alleanza che è un nodo fra noi e Dio che i rabbini portavano ai bordi dei propri mantelli, e Gesù si vede che ha un mantello di questo genere. Lei vuole toccare questa frangia del mantello, vuole toccare questo estremo punto di contatto con lui. Non ti dico il suo corpo, non ti dico un vestito dei principali, no, la frangia del mantello è proprio il più estremo dei punti d'arrivo, proprio per arrivare alla sua persona. Oh, ti ho toccato la frangia del mantello. Ecco, questo vuol dire che, avendo coscienza dei propri problemi, essendo stanchi delle false soluzioni, avendo sentito parlare di Gesù, finalmente dobbiamo imparare come lo si tocca, come si arriva dalle sue parti. Dobbiamo tesaurizzare gli approcci con Gesù. Ci sono cose che ci fanno bene, che ce lo fanno toccare. E questo, infatti, vediamo, viene da intuizioni che una persona porta in sé, nel suo cuore. Il Signore Gesù lo si può toccare nella parola, lo si può toccare nei sacramenti, nella vita ecclesiale, nelle buone abitudini, nella preghiera, e via dicendo. Queste cose bisogna possederle nel cuore, non si possono fare così, come tutta quella folla che sta intorno a Gesù. Lo tocca ma non guarisce. Solamente questa donna guarisce perché ha questa intuizione, ha capito che questa è una cosa seria. Mettersi a pregare per compiere un dovere probabilmente non porta molto lontano. E invece, con questa intuizione, sapere che pregare è toccare la frangia del mantello di Cristo che ci sana, che entrare in un sacramento è per guarire, ecco, cambia il nostro approccio. Se uno percepisce che c'è un atto che gli fa bene, quando lo fa volentieri. Ed è questa l'intuizione che questa donna ha. E a questa intuizione noi dobbiamo aggrapparci, noi dobbiamo, ripeto, tesaurizzare, ricordare le cose che ci hanno fatto bene e farle e ripeterle. Ognuno di noi si dovrebbe portare con sé un elenco di quelle cose che gli fa bene fare, che lo mettono davanti a Dio, che gli permettono di trovare pace, che gli permettono di affrontare meglio le tribolazioni. Allora, la frangia del mantello, dove mi si è resa tangibile? Ecco. E a quel punto ci sono dei riscontri. Ella sentì di essere sanata. Molto interessante questo, perché vuol dire che questo non è un discorso burocratico o da registro parrocchiale, è una salvezza di ordine, appunto, segnata lì in un posto dove risulta che uno è stato battezzato. No, 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 no. Qui si tratta di fare esperienza della potenza sanatrice di Cristo. Fare esperienza del fatto che noi veramente guariamo toccando la frangia del mantello. E quindi Gesù comincia a domandare: chi mi ha toccato? E i discepoli dicono: ma la folla ti si stringe attorno e tu chiedi chi ti ha toccato. Tutti ti hanno toccato. No, qualcuno mi ha toccato. Tanta gente non tocca. Tante volte si è nei sacramenti a bagnomaria senza essere manco lontanamente permeati. Si resta completamente idrorepellenti a questo bagno di grazia che è la vita ecclesiale. Chi mi ha toccato? Gesù si guarda intorno e aspetta che questa donna esca dal mucchio, esca dalla massa, si riveli. Perché è importante questo? È quasi aggressivo, no? Gesù sta chiedendo di registrare, di segnare, di cristallizzare la bellezza. Non può scivolarci addosso. Non può che diventare dichiarazione. La fede è sempre esplicita. Questa storia della fede intima, privata, dove una persona entra in chiesa solamente quando nessuno lo possa molestare e si fa i suoi atti di preghiera o di adesione a Dio, tutti a misura della propria sagoma, ecco, questa non è la fede cristiana. La fede cristiana è sempre manifesta ed ecclesiale. Questa logica privatistica, individualistica che si sta affermando nel cuore di tanti cattolici, per cui il problema fondamentale è il mio benessere spirituale. Non è vero per niente, l'uomo è l'essere relazionale. Questa donna deve raccontare e dovrà raccontare la verità tutta intera, deve possedere la sua storia, e si vede che una persona possiede le opere di Dio solamente quando le sa raccontare, quando le sa porgere agli altri. Non c'è bisogno di essere grandi oratori. Quando uno racconta le cose con verità, e soprattutto quando uno racconta la verità, lo si ascolta sempre volentieri, anche se sbaglia i condizionali, anche se non c'ha buona consecutio temporum. Ecco, questa donna deve uscire dal mucchio. Questa cosa che era tanto privata diventerà professione manifesta. Che meraviglioso Vangelo per sapere quali sono le tappe della guarigione. Veramente assimiliamolo questo Vangelo, perché queste tappe sono molto importanti. Tutti abbiamo bisogno di guarire, tutti abbiamo bisogno di camminare per la via di questa donna.
Grazie a Don Fabio Rosini, noi siamo in chiusura. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione su www.radiovaticana.org. E naturalmente appuntamento a domani mattina alle ore 7 per seguire insieme la catechesi di Don Fabio dedicata al frutto della gioia. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.